Ave Maria, cari amici di Radio Buonconsiglio, buongiorno. Io sono Francesca Romana Poleggi, di Provita e Famiglia, e però oggi sono qui nelle vesti di membro del consiglio direttivo dell'Osservatorio Permanente sull'Aborto, OPA. Gli ascoltatori assidui di Radio Buonconsiglio probabilmente ne hanno già sentito parlare dell'OPA, perché abbiamo già fatto degli incontri in passato quando questo comitato tecnico-scientifico ha presentato i suoi precedenti rapporti. Adesso, a fine ottobre, abbiamo presentato il terzo e quindi io di questo vi voglio parlare. Però un attimo di presentazione dell'OPA, tanto per coloro che non ne avessero mai sentito parlare. Come dicevo, è un comitato tecnico-scientifico composto da membri permanenti e membri, diciamo così, che possono entrare e uscire liberamente, possono essere persone fisiche e associazioni, purché siano dei tecnici. Il presidente si chiama Benedetto Rocchi ed è un professore di economia della Università di Firenze. Il vicepresidente si chiama Stefano Martinolli, è un medico, dirigente medico presso l'azienda sanitaria Università Giuliano Isontina di Trieste. E poi ci sono nell'OPA e hanno collaborato a questo rapporto Vito Aicale, che è un ginecologo, già dirigente medico dell'ospedale Madonna delle Grazie a Matera, il professor Filippo Maria Boscia, che è da 50, più di 50 anni ginecologo, professore universitario di fisiopatologia della riproduzione umana, presidente onorario della Società Italiana di Bioetica, e già presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici, e il professor Giuseppe Noia, che tutti conoscete, direttore dell'Hospice Perinatale, Centro per le Cure Palliative Prenatali Madre Teresa di Calcutta, del Policlinico Gemelli, docente di medicina dell'età prenatale alla Cattolica di Roma, presidente della Fondazione Il Cuore Non Goccia. E questi sono membri del comitato direttivo dell'OPA. Poi a questo terzo rapporto hanno collaborato in particolare anche il dottor Roberto Festa, che è medico di famiglia ed è presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Loreto, l'Ascolto, il dottor Angelo Francesco Filardo, che è vicepresidente dell'AIGOC e presidente del Centro Amore e Vita Foligno, e il dottor Alberto Virgolino, che è presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici, AIVOC. Quindi capite che insieme a tutti questi nomi, Provita e Famiglia non poteva non, diciamo così, appoggiare, promuovere, l'OPA e la sua attività. E quindi io sono indegnamente, oso dire, entrata a far parte del comitato. Vabbè, io sono una giurista, ma insomma, come membro del comitato direttivo di Provita e Famiglia, come direttore della rivista Notizie Provita e Famiglia, e sono entrata volentierissimo, ho avuto l'onore di entrare nel comitato direttivo dell'OPA, di partecipare ai lavori di questo comitato, e insieme con me, sempre elemento direi fondamentale della stesura di questo rapporto, ci abbiamo avuto anche Lorenza Perfori, che è una colonna portante di Provita Famiglia, una ricercatrice, veramente una persona che studia bioetica e soprattutto la bioetica dell'inizio vita in modo veramente coscienzioso e proficuo. Bene, tutti noi abbiamo prodotto questo terzo rapporto. Allora, innanzitutto questo è, spieghiamo qual è anche lo scopo dell'OPA, perché l'OPA nasce per fare un servizio sociale, secondo me, molto importante. In qualsiasi stato democratico, in qualsiasi stato civile, quando il governo mette in atto delle politiche, quindi ci sono delle leggi che vengono approvate per realizzare determinati obiettivi che in ultima analisi dovrebbero mirare al bene comune. Qualsiasi politica si metta in atto va monitorata, soprattutto quando è necessario, e quasi sempre lo è, in fare degli investimenti, spendere dei soldi dei contribuenti per perseguire determinati obiettivi. Quindi questi investimenti e i risultati di queste politiche vanno monitorati al fine di fare un'analisi, come si chiama, costi-benefici. Quanto è costato questo? Quanti benefici ha prodotto? Conviene continuare, conviene aggiustare, conviene migliorare, conviene cambiare qui o là. Voi capite che questo è un ragionamento proprio di logica, di ragionevolezza e di civiltà. Ebbene, la malvagia e ingiusta legge 194 del 78, la legge che ha introdotto e legalizzato l'aborto volontario in Italia, siccome alla fine è la legge di uno Stato che vorrebbe essere Stato civile, lei stessa prevede all'articolo 16 che ogni anno il Ministero faccia una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, proprio per poter consentire questa valutazione. Ma da 44-46 anni a questa parte, cioè dal 78 oggi, le relazioni ministeriali si sono sempre dimostrate piuttosto superficiali, lacunose, contraddittorie e soprattutto è sempre mancata una analisi costi-benefici della legge. Cioè, l'aborto legale è qualcosa che costa alle casse dello Stato. Nessuno ha mai calcolato l'impatto di questo costo sul Servizio Sanitario Nazionale. Voi mi direte, ah, perché voi siete antiabortisti? Certo, io fosse per me la legge 194 l'abolirei domani, ma capisco che non è questo il momento in cui dobbiamo parlare di questa cosa, perché l'OPA non propone delle politiche, l'OPA offre gli strumenti, offre i dati per poter valutare le politiche. Quindi, posto che l'aborto costa alle casse dello Stato 100. Questo non vuol dire che la politica, ahimè, non decida che è poco, che deve investire ancora di più in questa cosa. Per fare un esempio che spero ardentemente sia assurdo. Quindi, ripeto, il lavoro dell'OPA è un lavoro politicamente neutrale, offre semplicemente i dati per poter valutare. E poi è la politica che deve prendere le decisioni e deve correggere, aggiustare, cambiare, continuare. Questo i nostri detrattori non l'hanno capito perché quando abbiamo presentato il rapporto potete immaginare, e se volete potete andare a cercare anche online, quante ne hanno dette, quanto si sono scatenati contro questi oscurantisti, oltranzisti, illiberali, eccetera, perché capirai chi osa parlare dell'aborto in Italia, se non è un radicale della Luca Coscioni, non può parlare proprio, deve stare zitto. Comunque, invece, nei nostri rapporti, i nostri economisti hanno fatto l'analisi dei costi della legge 194. E facendo questa analisi dei costi abbiamo dovuto cercare dei dati. E per questo anche nei rapporti precedenti abbiamo dovuto constatare quanto i dati delle relazioni ministeriali sono superficiali, lacunosi e contraddittori. A questo proposito dei dati, mi fa piacere, diciamo così, mi sembra interessante, no? Piacere, è una parola grossa, fare cenno a una polemica di questi giorni. Voi sapete che proprio in questi giorni è stata pubblicata finalmente la nuova relazione ministeriale, che non ho avuto fisicamente il tempo di leggere perché è una cosa recentissima e mi riservo. Se la regia sarà d'accordo, casomai, di farne una prossima trasmissione in un'altra, il mese prossimo o insomma al più presto. Però i sostenitori del diritto all'aborto, gli abortisti, hanno fatto una polemica davvero strumentale, gratuita, sul fatto che questi dati non vengono pubblicati quando sono almeno 20 anni che le relazioni ministeriali arrivano sempre con un ritardo mostruoso. Quindi arriva, per esempio, nel 2023 la relazione con i dati del 2021 e così adesso è arrivata la relazione con i dati del 22 o del 23, insomma, arriva sempre con un ritardo mostruoso. E poi un'altra cosa che i radicali e gli abortisti lamentano è che l'aborto è inaccessibile, che per colpa degli obiettori di coscienza le donne non riescono ad abortire. Questa è un'altra veramente bugia, una falsità veramente gratuita. Andiamo con ordine, cominciamo da quest'ultima cosa. Mai in 46 anni c'è stata una donna, una sola donna, che ha agito davanti all'autorità giudiziaria contestando l'impossibilità di esercitare il diritto di abortire. Qualche volta sui giornali finiscono delle proteste perché la tizia ha dovuto girare 3 ospedali per poter abortire, cose del genere. Molte volte queste denunce si rivelano false e senza fondamento. Ma ovviamente la smentita appare solo in ultima pagina e scritta in piccolo. Ma ricordiamo che noi siamo in Italia e che il sistema sanitario nazionale non è il più efficiente del mondo. E io so per esperienza diretta che i malati oncologici, per fare una indagine in tempi relativamente brevi, devono viaggiare. Io con mio figlio andavo a Napoli per fare una PET TAC e non abito nel paesino sperduto di montagna, abito a Roma. Quindi, che il sistema sanitario nazionale non sia il sistema sanitario più efficiente del mondo, questo purtroppo è una storia vecchia. E che i malati spesso debbano muoversi, viaggiare, cercare il posto più vicino, non gli fornisce il servizio, devono andarsene in giro, questo è un altro dato di fatto che non vale solo per l'aborto, vale per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria. Non solo, noi abbiamo dimostrato in questo terzo rapporto, grazie al lavoro soprattutto appunto dei nostri referenti nelle Marche, che proprio le regioni Marche, che è una delle regioni più bersagliata, perché c'è un'alta percentuale di medici obiettori, e quindi perché le donne nelle Marche è impossibile abortire? Bene, abbiamo dimostrato che non è vero. Lo abbiamo dimostrato dati alla mano, e se voi volete andare a consultare, ve lo dico già subito, sul sito www.osservatorioaborto.it, ripeto, www.osservatorioaborto.it, voi potete scaricare liberamente, gratuitamente, tutto il materiale, tutti e 3 i rapporti OPA più il libretto di Noia sul dialogo nascosto, che è una cosa meravigliosa, ma che adesso non abbiamo tempo di parlare. Quindi, per andare ad approfondire meglio, per vedere i grafici, per vedere come abbiamo fatto i conti e eventualmente per contestarci il lavoro tecnico che abbiamo seguito, andate a leggere il dettaglio nei rapporti. Tra l'altro, questa storia delle Marche è stata calcolata usando i dati ufficiali dell'Istat, eccetera, ma usando anche elaborazioni statistiche pubblicate dalla CGIL, cioè pubblicata da quelli che sono i primi a lamentarsi che le donne non possono abortire. Sono i loro stessi numeri che dimostrano che non è vero, che anche nelle Marche, io aggiungerei purtroppo, chi vuole abortire non trova nessunissima difficoltà. Al massimo deve fare qualche chilometro in macchina, ripeto, cosa comune a tutti gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale d'Italia. Quindi non esiste un problema di accesso all'aborto legale, non c'è sovraccarico per i medici abortisti, perché, ahimè, l'aborto sì, è un'operazione che costa pochi minuti, e perché gli abortisti non fanno altro che promuovere l'aborto con RU486, cioè l'aborto in pillole. Loro che sono stati quelli paladini, contro l'aborto clandestino, c'è un articolo di Repubblica di qualche tempo fa, contro la dimensione solipsistica dell'aborto, le donne devono poter abortire in ospedale, eccetera, eccetera. Adesso loro sono quelli che promuovono l'aborto in pillole comodamente a casa, della serie la donna va in ospedale, loro vorrebbero in consultorio, in America vorrebbero addirittura in farmacia, che una donna va, si prende la pillolina, va a casa e abortisce da sola. Questa non è dimensione solipsistica dell'aborto? Voi non avete idea, o forse ce l'avete se avete sentito qualcuna delle trasmissioni che abbiamo fatto in passato, cosa significhi un aborto farmacologico? Vuol dire un'emorragia, vuol dire un rischio serio di infezione, vuol dire dolori atroci, non come una mestruazione, come ti dicono tante volte, sì, è come una mestruazione, non è vero, sono dolori da parto, non da mestruazione, e mal di testa, nausea, vomito, cioè è una cosa per niente da fare così tranquillamente a casa come niente fosse, e soprattutto non è una cosa da fare da sola, e soprattutto questa grande contraddizione. Ma allora la dimensione solipsistica dell'aborto va bene sì o no? Andava bene fino a che non hanno inventato la RU486, adesso che hanno inventato la RU486 non va più bene? E bisogna abortire da soli, forse chissà se dietro a questo spirito abortista non c'è anche così coincidente intenzione di far guadagnare alle multinazionali del farmaco abbastanza rispetto a quella che è la disperazione di una donna che spesso va a abortire per disperazione. Quindi, dicevamo, le relazioni ministeriali, gli aborti si fanno regolarmente, anche dove i medici obiettori di coscienza sono tanti. Le relazioni ministeriali sono sempre arrivate in ritardo. Nel primo rapporto, quello pubblicato nel 21, noi siamo andati a cercare i dati sul sito dell'Istat, che è un sito pubblico a disposizione di tutti. E siamo andati a cercare le schede di dimissione ospedaliera, quelle che compilano i medici in ospedale. Abbiamo potuto constatare nel secondo rapporto che in Umbria i dati, il numero di aborti registrato dalla relazione ministeriale era inferiore a quelli registrati dall'Istat, e che a loro volta erano inferiori a quelli che risultavano dalle schede di dimissione ospedaliere. E allora forse qui abbiamo un problema serio di rilevazione dei dati. Nel momento in cui sono le strutture ospedaliere che devono compilare in modo completo e corretto le schede dell'indagine per l'Istat sulle interruzioni volontarie di gravidanza e le cartelle cliniche. La cosa, il dato che più manca nelle relazioni ministeriali, di cui però la Coscioni e le altre associazioni abortiste radicali non si lamentano, è il dato sulle complicazioni e sugli effetti collaterali e avversi dell'aborto, perché esistono effetti collaterali e avversi di cui nessuno parla. Non vedo l'ora di vedere questa nuova relazione ministeriale, ma fino a quella dello scorso anno si parlava solo di irrisorie complicanze a breve termine dal punto di vista fisico. Del problema delle complicanze psichiche e quindi del grande problema della sindrome post-abortiva, signori, non parla mai nessuno. Allora, queste le femministe che vogliono che le donne siano libere di abortire, chiedo, come si fa a garantire la libertà di fare una scelta se non si informano le donne su quelle che possono essere le conseguenze di questa scelta? Che scelta è? Che libertà è? Altra grande contraddizione. Quindi, e poi arriviamo al discorso che più mi preme, ma adesso lasciamo un attimo perdere il bambino che muore. Ma le donne che abortiscono hanno il diritto di sapere prima che l'aborto può far loro male fisicamente e psicologicamente. Non gli si può negare questa realtà. E questi sono dati ormai inoppugnabili. I dati sulle conseguenze fisiche si devono cercare, eh? Si devono cercare negli studi. Se voi andate a guardare i rapporti, soprattutto il primo, nel primo c'è un capitolo, un'appendice molto corposa dedicata proprio alle conseguenze fisiche dell'aborto, che ricordo e ribadisco dell'aborto in pillole, quello tanto comodo e pratico e tranquillo che loro dicono che è bene andare a fare, sono 4 volte più gravi di quelle nell'aborto chirurgico, cioè è molto più pericoloso l'aborto chimico in pillole che l'aborto chirurgico, è addirittura 10 volte più mortale. Perché? Perché c'è un altro piccolo particolare, le donne muoiono di aborto e nessuno lo dice e il dato non è rilevato. Tant'è vero che pensate, fino alla penultima, perché la penultima ha avuto il pudore di sorvolare sulla cosa, ma fino alla penultima relazione, se voi andate a leggere, e sono pubblicate su internet, mi potete smentire se non è vero, c'è scritto, le donne morte per aborto sono un numero basso, quindi non importa. Cioè, detto in altre parole, lo dicono in modo un pochino più elegante, il numero di morti materne collegabili all'aborto è basso. Allora, io mi chiedo, ma si può fare una relazione con una così squallida superficialità? Un numero basso vuol dire che ci sono delle donne che muoiono di aborto. E non contano e non mi fai sapere quante sono. Perché se fossero solo 10, basso che vuol dire? 10, 20, 50 sono comunque numeri bassi. E non abbiamo noi donne il diritto di saperle queste cose. Se parliamo tanto, non una di meno, non una di meno. E beh, queste non sono donne di meno, sono tante, diverse donne di meno. Queste non contano. Non dobbiamo saperlo. Poi, per quanto riguarda invece le conseguenze psicologiche dell'aborto, cioè per quanto riguarda la terribile sindrome post-abortiva, esiste ormai dal 2011, degli studi pubblicati in America, prima di tutto la meta-analisi della dottoressa Priscilla Coleman, che ormai ha raccolto tanti di quei dati, per cui non si può più negare che l'aborto fa male alla psiche della donna. Se è una cosa evidente a livello di ragionevolezza, perché è qualcosa che va a ferire profondamente la natura della donna, il fatto di strapparsi un bambino dal grembo è inutile starci a girare intorno. Quindi è una cosa che lì per lì, magari per carità, uno si ha risolto il problema e ha risolto il problema, ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Anzi, negare il lutto vuol dire è come mettere un tappo su una pentola a pressione che se in un qualche modo non sfoga, prima o poi esplode. E quante donne si suicidano dopo un aborto? Lo vogliamo dire, ci sono anche qui i dati, ci sono dati raccolti da ricercatori finlandesi e svedesi che non sono certamente cattolici o antiabortisti, eppure hanno riscontrato che le donne che abortiscono muoiono di più delle donne che non abortiscono di morte non naturale. E vabbè, questo è un altro problema che veramente bisognerebbe sbattere in faccia alle femministe che dicono di essere amanti della libertà e della salute delle donne addirittura. Ma un altro punto fondamentale, sempre in questo terzo rapporto. Allora va bene, i dati ufficiali circa i costi. Ve la faccio breve. Il numero degli aborti in Italia è stato calcolato dai dati ufficiali come 64.000, poco più di 64.000 nel 2022. I dati del rapporto sono questi. Adesso avremo quelli del 2023 con questa nuova relazione e sarà più o meno quella la cifra. A fronte di un totale di bambini morti dal 1978 al 2022 di 5.987.323. Gli abortisti dicono che gli aborti sono in calo, e certo i numeri, in termini di numeri assoluti, le relazioni ne registrano sempre di meno perché non registrano i criptoaborti, cioè gli aborti che avvengono a causa delle pillole postcoitali, così chiamate di contraccezione d'emergenza, cioè Norlevo e la One, la pillola del giorno dopo, la pillola dei 5 giorni dopo. Queste pillole, quando la donna le assume dopo un rapporto sessuale non protetto, diciamo così, cioè non naturale, le pillole a volte impediscono l'ovulazione se l'ovulazione non c'è stata, ma se per caso il giorno prima c'era stata l'ovulazione e c'è stata la fecondazione, le pillole postcoitali, la cosiddetta contraccezione d'emergenza, per espressa ammissione dei bugiardini, eccetera, impediscono l'annidamento in utero dell'embrione. Embrione che ormai sappiamo tutti essere un essere umano. Quindi hanno effetto abortivo. Considerate più di 700.000 scatole di pillole postcoitali vendute nel 2022, facendo anche una percentuale molto grossolana e molto al ribasso di un 10% di aborti precoci causati da queste pillole, ai 60.000 dobbiamo aggiungerne altri 70.000. Comunque, anche solo con i dati ufficiali, noi nel 2022 possiamo registrare che sono state abortite il 13% delle gravidanze, contro il 12,5% dell'anno precedente, e che nel 2022, quindi il tasso di abortività totale è in crescita, cioè 206 donne su 1000 hanno abortito. Questi sono numeri pesanti, vuol dire 206 su 1000 vuol dire una su 5, se non faccio male i conti. Cioè, dopo 44 anni di applicazione della legge, ancora l'aborto volontario è un problema sociale rilevante, perché evidentemente viene usato come strumento di controllo delle nascite sulla pelle delle donne e dei ragazzini. Considerando questi numeri, il costo cumulato dell'aborto legale in Italia, aggiornato fino alla fine del 2022, è di 7 miliardi e 290 milioni di euro. Voi pensate che se avessimo impiegato questi soldi in un fondo che fruttava qualcosa, il rendimento dei titoli di Stato in questi 44 anni, noi avremmo da parte 16 miliardi e 616 milioni di euro. A fronte dei 7 miliardi e 290 milioni di euro che abbiamo speso fino adesso, dal 78 al 22, per uccidere bambini. Nel solo 2022, la 194 è costata 56 milioni di euro. Allora, senza contare il costo delle pillole poscoitali, che pure quelle poi spesso vengono offerte come contraccettivi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, senza contare le complicazioni post-aborto. Quindi, se è vero che l'aborto in pillole costa di meno dell'aborto chirurgico in termini assoluti, però comporta molte più complicazioni, quindi la quota dei costi per le complicazioni cresce e passa da 5,5 a 6,4 milioni di euro ed è l'11,4% sul totale. Poi, altra cosa, la terza edizione del rapporto contiene un'aggiornata rassegna degli studi scientifici sul legame tra aborto e cancro al seno. Ora, ovviamente, io non dico che chi abortisce ha il cancro, no? Non ci sono meccanismi così diretti, però quello che è stato accertato da studi internazionali di portata talmente vasta che sono assolutamente inoppugnabili è che tra le cause del cancro al seno ci sta l'aborto volontario e soprattutto l'aborto ripetuto. Aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre il carcinoma alla mammella. Anche questo è qualcosa di cui le donne devono essere informate. Perché ci fanno una testa così con la prevenzione e non fare questo e non fare quello e mangia biologico e non mangiare quell'altro e non ci dicono e non fumare? Per carità, giustissimo, no? Dicono non fumare perché se non fumi diminuisce il rischio di cancro ai polmoni. È ovvio, è giusto, è vero, è bene che venga fatta propaganda in tal senso, ma perché non bisogna dire che anche l'aborto è una causa di cancro? Ed è il cancro più diffuso fra le donne, il carcinoma alla mammella. Non si può dire, censura. Poi, un'altra cosa che è fondamentale, secondo me, da vedere in questo terzo rapporto, è il rapporto fra aborto e mortalità materna. Chi degli ascoltatori c'ha qualche annetto come me e che nel 78 era abbastanza grande per ascoltare e vivere, no? Tutta la propaganda che c'è stata, tutto il dibattito che c'è stato a proposito della legalizzazione dell'aborto, avrà sicuramente visto che sentito che il motivo principale per legalizzare l'aborto era perché donne morivano nelle mani delle mammane perché andavano abortire clandestinamente. Sparavano delle cifre allucinanti che tra l'altro i giornali di sinistra riportano ancora oggi. C'era un articolo del Domani di qualche tempo fa che parlava di milioni di donne morte per aborto clandestino. Dati sparati veramente in modo vergognoso, perché se voi andate a vedere l'annuario dell'Istat, il numero totale di morti, maschi, femmine, giovani, vecchi, per qualsiasi causa, in un anno, in quegli anni, era circa 500.000. Dove stanno i milioni di donne morte per aborto clandestino? E se andiamo a vedere il numero di donne morte in età fertile, era, adesso scusate, non mi ricordo a memoria, tipo 3.000, e quindi non potevano essere 20.000 le donne morte in quell'anno di aborto clandestino, come dicevano i radicali. Comunque, lasciando perdere che i numeri erano inventati, se è vero che l'aborto legale salva la vita delle donne, abbiamo detto, andiamo a guardare l'andamento della mortalità materna, la mortalità materna grazie ai miglioramenti della medicina, dell'igiene, di tante cose, è costantemente in calo, ringraziando Dio. Nel momento in cui c'è stata la legalizzazione dell'aborto, ci deve essere una diminuzione consistente della curva di mortalità materna, giusto? Ebbene, siamo andati a rifare i calcoli, abbiamo pubblicato i grafici. Signori, non c'è nessuna correlazione tra legalizzazione dell'aborto e mortalità materna. Cioè, la legge 194 del 78 non ha salvato la vita neanche a una donna. E se vale quello che ho detto prima, che c'è un numero di donne morte per aborto di cui noi non sapremo mai la verità, invece possiamo dire che qualcuno l'ha pure ammazzato. Quindi, ma la cosa che viene negata alle donne, tutte queste informazioni vengono sistematicamente negate alle donne, abbiamo detto, no? Ma ce n'è una di informazione che è la principale che viene negata alle donne. Alle donne viene negato proprio la verità sull'aborto. Viene spiegato che cos'è l'aborto a una donna. Vi dico di no, perché ormai nessuno più crede che nella pancia della mamma ci sia un bambino. Guardate, voi sarete increduli rispetto a quello che sto dicendo. E vi racconto questo piccolo episodio. Provvita Famiglia ha portato in Italia il video di Baby, no, non l'ha portato in Italia. Live Action, che è un'associazione americana, ha pubblicato online il video di Baby Olivia, che è la storia scientificamente accurata dell'evoluzione del bambino nella pancia della mamma, dalla fecondazione fino alla nascita. Andate su babyolivia.it e vedete che è uno spettacolo meraviglioso, da rimanere incantati. Allora, questo video era talmente bello che noi l'abbiamo doppiato in italiano e l'abbiamo montato su dei camion con dei maxi schermi e l'abbiamo portato in giro per le città italiane. Siamo riusciti ad andare fino adesso in quattro città. A primavera, riprenderemo. Bisogna farlo a primavera perché è uno spettacolo all'aperto, se piove non va bene. Quindi la prossima primavera, riprenderemo a far girare Olivia, Baby Olivia per l'Italia. Allora, a me è capitato, non vi dico le contestazioni che abbiamo subito a Bologna, abbiamo dovuto chiamare la Digos, ma a Lucca c'ero io, ero andata io ad accompagnare Baby Olivia a Lucca. E c'erano anche lì un gruppo di femministe che ha cominciato a strillare, a strillare, a strillare per buona parte del tempo, poi a un certo punto se ne sono andate e si sono stufate. Però noi abbiamo continuato a parlare con le persone che erano rimaste in piazza e io ho incrociato una di queste signore che era rimasta lì, una signora di una certa età e all'apparenza di una certa cultura, voglio dire, non era una ragazzina esagitata. E questa signora mi ha cominciato a dire: ah, perché voi, il corpo delle donne decido io. Io gli ho fatto notare: cara signora, guardi che in questo video di Baby Olivia la parola aborto non c'è. In questo video di Baby Olivia si vede come si sviluppa un bambino nella pancia della mamma. Non si parla né di aborto né di altro. Ah, ecco, lei non può parlare di bambino. Come non posso chiamarlo bambino? Che cos'è, io dico, un cavallo, un istrice, un panda? Che cos'è? È un essere umano piccolo, è un bambino. E questo che è una, voglio dire, una cosa di una banalità disarmante, perché qualsiasi persona ragionevole lo sa che c'è un bambino nella pancia della mamma. In realtà è una narrazione che stanno ideologicamente smontando. Perché questa signora, quando io ho detto, beh, ma non si può negare che quello sia un bambino, ormai la realtà scientifica lo dimostra, no? Da quando è stato sequenziato il DNA, quel grumetto di cellule non è un grumo di cellule e basta, ma è un essere umano appartenente alla specie dell'Homo sapiens, col suo DNA da essere umano. Quindi è la scienza che lo dice, è la realtà che ormai non si può negare. E la signora sa cosa ha detto? A me della realtà non importa niente. In questo momento, oggi, noi in Italia abbiamo una narrazione che attraverso i telefonini, i mass media, i film, i telefilm, gli spettacoli, i grandi media, sta infiltrando nella testa, soprattutto dei nostri giovani, che la realtà non importa, conta la percezione che uno ha delle cose, pensate al discorso del gender. Quindi che la realtà dica che quello è un bambino non deve importare a nessuno, perché secondo me io non sono mamma e quello che ho in pancia non è un bambino. E secondo me è così, e siccome secondo me è così, è così. Cioè, vi rendete conto in che a che punto siamo arrivati? Noi abbiamo il dovere sacrosanto di dire la verità. Ce l'abbiamo come cristiani, ma anche se non fossimo cristiani, ce l'abbiamo come esseri umani. Noi non possiamo negare la verità dell'uomo, della donna, del sesso e di quello che c'è nella pancia di una mamma. Al mondo. E se, come diceva Chesterton, oggi bisogna sguainare le spade per dimostrare che le foglie in estate sono verdi, dobbiamo sguainare le spade per dimostrare che nella pancia della mamma c'è un bambino. Ma voi capite che se a una ragazza tu non gli dici che dentro la pancia c'è un bambino, ma gli dici che c'è un grumo di cellule, che è una cosa di cui si può fare a meno, che è come una cisti che si può levare. Tu capisci che quella ragazzina o ragazza va a abortire in modo assolutamente inconsapevole. È una libera scelta quella. Non è una libera scelta. Non è affatto una libera scelta. Tu non sei una persona che vuole la libertà delle donne se dici queste menzogne. E poi quella ragazza, dopo 20-30 anni, viene a piangere a provvide famiglia, a dire, perché ne ho sentite tante di telefonate e di donne che mi hanno scritto dopo 20-30 anni da un aborto, che scrivono: vi prego, dite a tutti che cos'è l'aborto, perché io non lo sapevo e se l'avessi saputo io non l'avrei fatto. Perché dopo te ne rendi conto, dopo c'hai quel senso di vuoto. Dopo ti rendi conto che quando vedi una mamma che porta a spasso un bambino in una carrozzina, ti vengono le crisi di panico o di pianto o ti vai a drogare. Perché questo succede. Questo succede. Poi succede che le madri ammazzano i bambini e i padri ammazzano le madri e tutti quegli episodi terribili di violenze. Quante volte questa gente che esce fuori di testa e fa queste cose pazzesche ha dietro le spalle il lutto non elaborato di un aborto volontario pregresso? questo lo dicono gli psicologi, che nessuno va a chiedere alla pazza che è impazzita, che ha fatto una pazzia, nessuno gli è andato a chiedere, ma lei ha mai abortito? Nessuno glielo chiede. E invece gli psicologi seri sanno che quello può essere benissimo la causa scatenante della pazzia. Quindi, se voi avrete la pazienza e la voglia di leggere questo terzo rapporto dell'OPA, al di là delle considerazioni e dei giudizi di valore che ne do io, in quanto pro-life dichiarata, però solo da un punto di vista tecnico-scientifico, voi potete fare l'analisi costi-benefici della legge 194 e potete vedere che la legge è costata tot miliardi, che la legge non ha salvato la vita neanche di una donna, che la legge non ha eliminato gli aborti clandestini, anzi, gli aborti clandestini sono sempre lì e in più c'è la promozione della dimensione solipsistica dell'aborto, per cui aumentano, pensate, gli aborti spontanei tra le ragazzine, cosa assolutamente innaturale. Le giovani spontaneamente non abortiscono, quelle evidentemente sono aborti in pillole che non vengono fatti clandestinamente, poi la ragazza va al pronto soccorso denunciando l'aborto spontaneo quando invece spontaneo non era. E guardate, sempre l'associazione Luca Coscioni, in una sua pubblicazione, invitava le donne, le giovani, se non avete disponibilità della RU486, andatevi a prendere il Citotec, che è un materiale, una medicinale per l'ulcera che ha effetti abortivi. Poi, quando avete le contrazioni e avete l'emorragia, andate al pronto soccorso e denunciate un aborto spontaneo. Quindi, quindi non ha eliminato gli aborti clandestini, anzi, la legge 194 non ha impedito questo aumentare, se vogliamo, di una sorta di clandestinizzazione dell'aborto, non ha salvato la vita delle donne e ha prorogato la morte di milioni e milioni di bambini. Sono bambini mancanti, eh? E quando manca un bambino, ognuno di questi 6 milioni, diciamo che poi sono molto di più, di bambini che mancano, è anche ormai un nonno, un padre, un fratello, uno zio, un cugino, cioè non manca solo lui, ma manca tutta la generazione che sarebbe arrivata da lui. Signori, l'aborto è un male in sé, non è giustificabile per nessun motivo, ma la 194 ha fallito da tutti i punti di vista. Io di costi ne ho visti tanti miliardi. Di benefici non ne ho visto nessuno. Signori, io vi dico, la 194 è una legge da abolire. Con questo io vi saluto e vi faccio tanti auguri per la festa, la solennità dell'Immacolata, perché è la maternità. Fa parte della natura umana, le donne sono madri perché sono speciali ed è la nostra specificità che ci rende spiritualmente o fisicamente generatrici e portatrici di vita, e la quintessenza, la sublimazione di questa nostra missione è data dalla Beata Vergine Maria, che spero protegga tutti noi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo mese. Grazie a tutti.